vedete, le slide le ho fatte solo per voi. Allora, inizio subito. Di solito quando ho tempo per fare sto talk, che non ho mai riciclato prima, faccio vedere prima un video che parla di net neutrality. Allora, tutta la spinta che mi porta a sbattere di cercare di diffondere l'idea delle wireless community network deriva dal fatto che la rete non è neutrale, la rete è qualcosa che è vicinissimo a non essere più quello che, non lo so, la nostra passione ci fa pensare. La tecnologia per castrare la rete, per controllarla, per limitarla è potentissima ed è già tutta, diciamo, in produzione, è già tutta lì fuori. E quindi pensare che tutto questo spazio di libertà che ci ha cambiato la vita, cioè darlo per scontato è sbagliatissimo. Partendo dal presupposto che Internet è un'infrastruttura, è come una rete di strade o la rete del telefono, ok? Partendo dal presupposto che è stata fatta male e continuano a spingere perché peggiori, in modo da renderla un'infrastruttura con tanti fili che finiscono nelle mani di un unico burattinaio, la soluzione quando un'infrastruttura non va è ricostruire l'infrastruttura, ok? E quindi sì, facciamo Internet, ma la facciamo noi, non lasciamo che la facciano gli altri. Perché? Cioè, Linux è una cosa che ha un fortissimo valore politico come idea, però è anche un giocattolo interessante per tanta gente diversa, e quindi quando mi chiedono vabbè, ma perché lo devo fare, la risposta non voglio che sia soltanto la mia, ma vi posso raccontare perché lo fa tanta gente che conosco. E il primo motivo di sicuro è per smanettare, cioè se piglia bene e mette le mani sulle cose, so tutte cose da smanettare, c'è tanta radio, ma radio sia nel senso delle cose da radioamatori, sul montare le antenne, il segnale, eccetera, eccetera, sia sul capire la fisica della radio, perché con le 2 GHz e 4 a 5 GHz succedono delle cose nel mondo della radio che sono fighissime da capire, da studiare. È un giocattolo interessante per chi fa sviluppo, perché c'è da fare sviluppo a tantissimi livelli, da roba vicino al kernel, roba vicinissima a che cosa sono le reti per davvero, i protocolli di mesh, che sono uno dei modi più fighi di mettere intelligenza in macchine piccole, no? Fino a roba tipo HTML, sviluppo web, perché serve ovviamente anche quello nelle interfacce e nella comunicazione. E poi una roba figa per sistemisti, per network manager, per la gente che ci mette le mani sulla rete e sui computer, perché è l'unico modo di mettere le mani su una cosa che si avvicina a quello che è Internet, quindi a questa cosa immensa che è Internet, e di poterla rompere, perché vi assicuro che anche lavorando nei posti dove su Internet ci metti le mani dal vero, col cazzo che giochi per capire come funziona, ok? Cioè se Internet va non si tocca, e quindi non è un posto per imparare, per studiare. L'idea di Linux è anche essere un'infrastruttura giocattolo, ok? Si può rompere, best effort, come tutta la roba che questa comunità fa, se c'è, se non c'è, domani. Un altro motivo che ho trovato tra la gente sono le performance, cioè non pensate alle performance della serie ma io ho la fibra DNG, gioco veloce, il ping è basso. Le performance sono anche avere il controllo sulle performance che l'infrastruttura può dare, quindi non quello che posso comprare, ma che posso fare domani per farla andare più veloce, ok? Oppure stasera mi posso sbattere un po' per migliorare qualcosa e fare un LAN party più scattante con i miei amici, sì, perché l'infrastruttura è tua, ci metti le mani e aggiusti. E hacking. E attivismo, perché costruire reti da capo, costruire Internet meglio, significa evitare la possibilità di censurare e spegnere la rete, e significa eliminare la possibilità di limitare la neutralità della rete. Ok, uno spazio come Internet funziona solo quando è neutrale per davvero. Cioè non, va bene tutto ma quella cosa no, ok? Software open source l'ho scritto perché ovviamente fa parte di quel, può essere motivata da quella spinta a liberare quella tecnologia che ci permette di vivere ad oggi. E poi per la paranoia, perché la sicurezza passa anche dal controllo di infrastruttura, cioè viaggiare in blindati con le nostre informazioni, ma su un'autostrada piena di predoni, non è, cioè, non è pensare a tutta la sicurezza che possa avere. Quando la strada è la tua e sai come funziona e sai chi ci può entrare o come ci si muove, aumenti anche il tuo livello di sicurezza. Vabbè, protezione civile, perché c'è tanta gente che ha a cuore l'idea di avere un'infrastruttura che resiste a eventi eccezionali, non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista fisico. Pensate a un terremoto, il modo in cui sono fatte reti wireless comunitarie permette di aggirare gli ostacoli quando si creano nella rete, mentre il tessuto della rete di internet tradizionale è un albero, e quindi se si rompe un punto importante nella rete, tutto il grappolo attaccato sotto muore. Nelle reti comunitarie si utilizza un'infrastruttura di rete di tipo mesh, quindi a maglia, e quindi se si smaglia il maglione di per sé continua ad esistere, solo il punto in cui il maglione si è smagliato che non va più bene. Questa è la cosa che la rende così speciale. E poi contro il digital divide. Contro il digital divide non nel senso tutti devono avere sta banda grandissima per comprarsi Netflix, ok? Digital divide nel senso che un provider, se deve arrivare da te che hai deciso di vivere in collina fuori città, fa 2 più 2 e dice: questo mi frutterà 20 euro al mese, perché il resto se non ha niente tasse li devo portare 1000 euro di cavo. Ciao. Ecco, una comunità può la nostra comunità non ragiona in termini di mercato, e quindi sì, se quella persona ha bisogno della rete non fa niente che ci costa un po' arrivarci. Tutto sta a crocchio, come funziona? Cioè, se un governo gerarchico strutturato porta internet come adesso, no? Se con le regole democratiche e civili internet diventa così, quali sono le regole che devo imporre alla rete per non diventare da capo così tra un po'? Le regole sono pochissime, le ha scritte un ragazzo chiamato Pico Peering Agreement, e potete trovare tante persone che hanno capito le reti wireless comunitarie in modi molto diversi, però tutti si identificano in questa carta qua, che non ha tanta possibilità di interpretazione, perché dice che la rete deve essere libera. Ok, il primo punto è: il transito deve essere libero. Quindi in una rete come funziona? Se io sono qui e i miei dati devono andare a te lì dietro, devo passare tramite lui. Questo passaggio qui, attraverso un nodo della rete che non è né il mittente né il destinatario, si chiama transito. Allora, nella rete il transito è regolato da diverse cose, dai costi. Quanto costa a lui mantenere l'infrastruttura che permette ai miei dati di arrivare a te? Oppure che legislazione c'è il paese in cui è lui nel momento in cui tu vuoi mandare i dati? Dire che il transito è libero significa sancire come principio la neutralità della rete. Cioè, se tu fai parte del gioco, devi essere agnostico rispetto ai dati che passano. Ok. Quindi questa è la base di tutta l'idea. Perché passati di qui poi si va al secondo punto, che è già un po' incassato nel primo, e cioè la comunicazione aperta. Cioè il proprietario di un nodo, così come nel momento in cui va a fare transito è per la libertà e l'apertura della rete, quando gestisce il proprio nodo nei confronti degli altri si deve preoccupare che gli altri possano accedere al nodo senza ostacoli da parte sua. Ok, quindi vedi in modo chiaro che sta facendo, come lo sta facendo, come ci si collega a lui. Il terzo punto è no garanzia, best effort, perché è la base per fare cose dove nessuno ci mette i soldi, anzi tutti ce li perdono, nessuno può tradurre il suo tempo libero in un mestiere nuovo, e quindi la rete va quando va. Poi ci possono essere termini d'uso, questi ultimi due punti addirittura il quinto è tagliato, perché cioè, se tu rispetti queste tre grandi libertà, il fatto che si possano mettere delle regole che però non rompono quelle tre libertà lì, o il fatto che addirittura tu, proprietario del nodo, puoi mettere delle regole che non rompano quelle quattro proprietà lì, vabbè, ma se la rete è libera, cioè c'è poco che riesce a limitare poco, quando l'idea di base è che deve essere libero, no? E alla base, come è fatta, come si costruisce sta rete? Alla base ovviamente c'è sempre il solito core degli early adopters, la gente che si prende bene, capisce la potenza della cosa, come in tutti i progetti si appassiona e si sbatte sia per costruire il software sia per costruire fisicamente la rete. E ci sta questa comunità, come si costruisce poi effettivamente la rete? La rete si costruisce utilizzando frequenze libere su nodi wireless, perché è il modo più economico che esiste adesso. Cioè, se fosse più economico stendersi il cavo di rete tra un palazzo e l'altro, la fibra tra un palazzo e l'altro, si farebbe così. Le reti wireless comunitarie sono nate all'inizio degli anni 2000, proprio nel momento in cui il prezzo dei router iniziava a essere abbastanza basso da poterne comprare uno e metterlo sul balcone. Ed è così che è nata la prima rete wireless, è nata a Seattle al 2000. A livello hardware, quindi mettendo dei veri e propri access point, dei routerini come quello su cui smanettava Encrypt prima, sui tetti, sui balconi, alle finestre, mettendoli in connessione tra di loro. Si può comprare roba già un po' fatta per farlo, o ci piace anche improvvisare? Quindi l'hardware, la parte della, cioè i soldi sono pochi da mettere in gioco, perché non vuole essere un giocattolo per gente adulta. E sta roba qui ha un grandissimo alleato, che è OpenWRT, però sta parte ve la salto perché diventa molto molto lento così, e vi racconto invece come funziona la rete. Allora, la particolarità della topologia con cui costruiamo queste reti comunitarie, come vi dicevo prima, è utilizzare una topologia di tipo mesh. Quindi questa animazione è meravigliosa, che cosa vi fa vedere? Che quando il quadratino più a sinistra, che vi potete immaginare come un computer o una persona, deve andare verso la risorsa che è internet sulla rete, chiede alla rete di costruire il percorso migliore per arrivarci, in modo tale che quando il percorso dell'inizio non è più possibile perché quel nodo cade, viene applicata della censura, viene staccata la corrente alla casa occupata in cui è stato montato sto router, che cosa succede? La rete da sola è capace di, come un organismo, è capace di sentire questa anomalia e di ricostruire i percorsi. E quindi la funzionalità della rete viene mantenuta.
E continuo a fare un po' di salti tra slide, se ci riesco.
Qui parlavo del software che usiamo qui a Bologna, ma immagino che sia poco interessante. Adesso al massimo me lo chiedete nelle domande. E voglio farvi vedere questo, perché la domanda, la prima domanda che mi devasta è: vabbè, però una volta che l'ho fatto, qual è l'utilità? Cioè, che trovo nella rete? E la risposta è: quando vi attivate una connessione a internet dal vostro provider, il provider che vi dà? Il provider non è che vi dà che cosa c'è dentro internet. Il provider vi dà la connessione all'infrastruttura. Cosa c'è dentro internet? Ce l'ha messo qualcun altro. Non è che Fastweb vi sta da i torrent o i gattini, le foto dei gattini che trovate su internet. Fastweb vi sta dando il tubo, poi il contenuto ce l'ha messo qualcun altro. E quindi, perché mi chiedete, stiamo a fare un'infrastruttura che è uguale a internet, però stiamo a fare senza il provider? A provider non glielo chiedete: ah vabbè, ma che mi dà internet? Me lo state chiedendo a me, non me lo fate, perché la rete non vi dà nulla, vi dà la possibilità di accedere al contenuto. E visto che siete dei materialisti, vi dico che però, poi una volta che la rete c'è, che cosa ci trovo? Ci trovo, ho fatto una raccolta di quello che c'è nelle wireless community network in giro per il mondo. Cioè, alla fine, quando l'infrastruttura esiste, che cosa ci trovo, oltre al fatto che questo è un pezzo di internet che va già verso internet? C'è della roba che è più intelligente, funziona meglio quando la tengo in una rete locale. E quindi la condivisione dei dati, l'archiviazione e il backup è più intelligente in una rete locale, no? Cioè, vuoi mettere e passare i dati in una LAN rispetto a farli girare da qui alla California? Vuoi mettere che mi voglio fare i backup del mio on cloud, del talk di prima, su un server che tengo a casa, però non voglio metterli poi nel provider in Francia o negli Stati Uniti, ma magari C'ho un amico che abita dall'altra parte della città, di cui mi fido perché è una persona, non perché è un marchio, mi fido per davvero e posso portare i miei dati lì in copia, ok, preferisco fidarmi a una persona che non pensare che Google non ci guarderà mai dentro. E un'altra cosa che ha senso tenere locale sui server di gioco, perché i LAN party si fanno andando tutti in uno stanzone col computer sulle spalle perché ci vuole la LAN per giocare, quando la LAN ce l'hai su tutta la città non devi mettere neanche il computer sulle spalle, puoi giocare dalla cameretta. Streaming di radio e TV locali sono locali perché devono fare un giro di tutto il mondo per arrivare da VAG al mio ufficio a 2 chilometri di distanza. La telefonia VoIP, le telefonate che faccio col VoIP sono locali, cioè prima c'è il concetto di chiamata urbana e poi il resto, perché le telefonate che faccio da un fisso di solito sono attorno a me, e quindi se qualcuno si prende la sbatta di tirar su un server di telefonia IP libero, tipo un asterisk su una macchina sua nella LAN, e tutti si attaccano con il loro smartphone a questo server, cioè abbiamo una rete di telefonia in casa. Ci sono un sacco di social network che hanno la possibilità di funzionare bene a livello federato, locale, quindi la stessa dinamica. Devo dire, su un messaggio su Facebook a 8 persone con cui uscirò stasera a ballare, ci vediamo al bar. Ma cioè, quella è una cosa che dovrebbe viaggiare un chilometro e mezzo, non 4.000 chilometri passando da casa di non so chi. Ci può essere l'accesso a internet, questa è la parte più... i venali dicono, ma poi c'è internet così non pago più la bolletta. Non è un approccio furbo alla cosa, cioè se va a tirare questa cosa qui vuol dire che state accettando il fatto che internet diventa un servizio best effort nella vostra vita, cioè quando c'è, c'è. Quando internet a casa non c'è, non piangi perché non puoi vedere una mamma per amico in streaming, ok, va bene così. E allora... io credo che non sia risposta al sì, puoi risparmiare su internet, perché è un po' come andare sul balcone e attaccarsi a internet del comune, quando va va e quando non va non va, quindi non consiglio di farlo per quello. Vabbè, tanto per ripetere l'idea. Le altre domande di solito sono, è legale ma fa male? È legale... sostanzialmente sì, nel senso che sono frequenze libere pensate apposta per comunicare, si può comunicare sul suolo privato, prima c'era una sfiga per cui non si poteva fare, adesso si può fare, e non c'è nessuna legge che dice che non si può fare. Fa male, allora una radio di quelle lastra fighe commerciali già chiuse, che sono praticamente dei router come quello lì con l'antenna già grande, l'alimentatore, sono una soluzione autoportante per fare quel mestiere lì. Vanno massimo 1 watt, okay, quindi hanno una potenza di trasmissione bassissima, più bassa del vostro cellulare quando fa la scansione della rete in questo momento in tasca, e molto più lontane dalle vostre ghiandole, perché i tessuti che soffrono di più sono quelli ghiandolari, quindi un giorno di cellulare in tasca probabilmente 1000 anni di access point in casa. Quindi se la paranoia è la salute, no, non può essere un problema. In più quelle frequenze così alte non attraversano un sacco di materiali, quindi montarla sul tetto significa che chi sta sotto quel tetto lì o chi sta nelle case vicino non riceve praticamente nulla, cioè il motivo per cui se metto un access point qui e vado fuori l'access point non va. L'ultima domanda è, cioè l'ultima osservazione standard è, bello ma è realizzabile, non è realizzabile, si può fare, mi sembra una di quelle fantasie strane. A Roma ci sono 250 nodi, c'è tanta gente diversa sotto, ci sono entusiasmi diversi sotto, però c'è una rete, cioè c'è una rete che dentro tutto il raccordo anulare collega da un angolo all'altro, arriva fino al mare con link anche lunghi 40 chilometri, ed è, diciamo, è ad un punto d'arrivo, perché si sono scatenate dentro delle dinamiche di governo della rete che sono già molto strane, quindi è anche un laboratorio per capire, ma tu stai a fare la rete libera, ma poi la riesci a mantenere libera, ma la tecnologia che hai scelto di usare, perché si fanno sempre compromessi tecnici, ti permetterà tra 20 anni di avere una rete libera o stai a fare lo stesso percorso che hanno fatto con internet 20 anni fa? Quindi è una cosa interessante anche dal punto di vista sociologico. E poi ha raggiunto dei traguardi importanti dal punto di vista proprio tecnico, cioè Linux a Roma è riconosciuto come un pezzo di internet, cioè gli organi che governano internet hanno detto tu la rete la sai fare e allora fai parte della rete delle reti, quindi ti etichetto con Autonomous System Number, puoi fare peering con gli altri provider, cioè Linux e Telecom in Italia agli occhi del governo di internet sono la stessa cosa, quindi cioè, si può fare e si può arrivare al livello tecnico che uno può fantasticare all'inizio di raggiungere. E in giro per il mondo ci sono esempi ancora più promettenti. Freifunk a Berlino ha oltre 300 nodi, forse 400, vanno come treni ad installare, quindi probabilmente saranno 1.000 domani. Ed è una fucina di software libero, fighissima, di gente presa bene, con un approccio anche molto politico al problema. C'è una persona di Freifunk che si è messa, è andata al confine con la Bulgaria dove c'erano i profughi siriani e si è messa a sbattersi da internet a sta gente perché tutti devono viaggiare con lo smartphone in tasca, sennò col cazzo che fai un viaggio di un mese, di 4.000-5.000 km e trovi una persona ad aspettarti in stazione dove ti danno uno strappo per andare sotto al ponte. Quindi e ha un valore sociale vero e ci sono comunità che questo valore lo coltivano nel modo giusto, secondo me. E ad Atene, un posto, diciamo, di crisi, di paure, di derive strane, eccetera, eccetera, ci sono migliaia di nodi che connettono tutta l'area ed è meraviglioso con questi link che passano sopra il mare, è una rete vera. E poi c'è l'esempio di punta che è Wi-Fi in Catalogna. Wi-Fi praticamente ha decine di migliaia di nodi. È così grande che la comunità ha una fondazione che tutela la rete come bene comune, come se fossero i commons della giurisdizione inglese, no? Quindi c'è una fondazione che protegge questo bene di tutti e ci sono delle regole per cui tu ci puoi fare un provider privato sopra l'infrastruttura, perché l'infrastruttura è così agnostica che ci puoi anche coltivare un interesse commerciale. È la dimostrazione che una rete libera si può costruire con tutti i difetti, ma è l'esempio. A Bologna ci stiamo provando. I nodi arancioni sono dei nodi potenziali, quindi gente che è venuta dopo un talk, dopo che l'ho molestata in giro per Bologna, ha detto: Ah, Savi, dai, è bello. Che devo fare? Allora, il primo passo da fare è andare sul map server nazionale che è map.linux.org e aggiungere un pallino. È un'operazione immediata, dovete dare la mail, ma la gestisce una comunità, non vi arriverà mai dello spam, a parte che negli ultimi giorni, perché hanno fatto una festa, sti maledetti, però non arriva spam, non vi arriverà mai, non è una cosa molesta, ed è un modo di mettere uno di quei marker arancioni sulla mappa. Quella cosa lì dice semplicemente, è una dichiarazione di intenti, dice io sto qui e l'idea un po' mi piaceva. Ed è molto importante farlo fare agli amici, a gente che potrebbe essere presa bene, eccetera, eccetera, perché il costo per fare un nodo di 10 km è enorme, il costo per fare un nodo di 50 metri è zero, cioè i 15 euro di router che ho dovuto regalare a Encrypt per questo talk erano destinati al fatto che mi immaginavo una cosa in cui qualcuno poteva comprare 100 router di quelli senza preoccuparsi dei soldi, flasharli tutti e regalarli agli studenti di due o tre strade, quindi fa la rete a gratis. Ok, quindi è importante. Se quella rete fosse densa come vorrei, il costo della rete sarebbe zero. Ed è per questo che è importante mapparsi. Sì, forse questa è la più importante. Voglio partecipare, dove comincio? Vabbè, allora il nome si è deciso in Italia con un processo molto importante all'interno delle singole comunità di mantenerlo uguale, però Linux Roma è un'entità, Linux Bologna è un'entità, Linux Firenze è un'entità, ci sono quello che noi chiamiamo isole e Linux riconosciamo il nome al ragazzo che a Roma ci ha creduto più di 10 anni fa, ha messo un'antenna sul balcone e poi 2 anni l'ha tenuta accesa con una pagina che diceva «E io sono qui, facciamo una rete comunitaria», fino a quando un altro stronzo si è attaccato con la rete e ha detto «Ah sì, ecco». E allora il nome è diciamo, questa cosa gliela riconosciamo a questo ragazzo ed è importante, era importante per noi, cioè il processo che a Bologna come comunità ci ha portato a decidere di mantenere quel nome e avere un'uniformità a livello di quali sono gli obiettivi, anche se poi ci si scontra tra piccole comunità su quali sono anche gli obiettivi. A Bologna quindi abbiamo un sito a parte, quello lì sopra, e una mailing list a parte. Ogni città una mailing list ormai, se se nella vostra città non c'è, impezzatemi se vi interessa e vi dico quali sono i primi passi per far partire la cosa. E a Bologna ci vediamo due volte al mese. Ogni primo giovedì del mese a Raspi Bo, che è uno spazio libero dove facciamo elettronica e informatica libera in modo assolutamente inclusivo, a Casalecchio di Reno. E ogni terzo mercoledì del mese qui in A Club abbiamo l'appuntamento A Club. Va bene, ho finito. Domande o andiamo a cena? Allora, funziona, i nodi della struttura della rete è pensata per essere una rete fissa, quindi con dei nodi fissi sulle case. E c'è una cosa bella, è che le foglie, cioè i device connessi alla rete, se tipo il tuo smartphone o il tuo portatile, se vengono adottate delle tecnologie, perché ci sono mille modi dal punto di vista della tecnologia di costruire una rete wireless comunitaria, però se vengono adottate delle tecnologie specifiche, danno la possibilità di fare free roaming tra i nodi, quello che succede col cellulare anche meglio di come succede col cellulare, quindi passo da una cella all'altra, la rete continua a riconoscermi come entità che è collegata ad essa e mantiene il modo di comunicare che avevamo negoziato alla prima connessione. Quindi io mi posso spostare con lo smartphone nella città e avere sempre la rete Linux Bo che mi segue con un unico IP, mantenere i servizi attaccati, continuare ad andare addirittura allo streaming. Però questo presuppone il fatto che la copertura sia a tappeto e onnipresente, che non è molto ovvio come obiettivo da raggiungere, magari. Che succede se un fascio si vuole attaccare alla rete? La rete neutrale significa che la rete è neutrale, ok. Io credo che sbattersi per una cosa del genere sia lontanissimo da, cioè credere in una cosa del genere, sbattersi per una cosa del genere, far vivere una cosa del genere sia lontanissimo da questi esempi di persone negative e quindi l'unica cosa che mi posso aspettare sono dei leechers, cioè gente che si attacca per fini utilitaristici. Credo che non sia un costo per la rete avere dei leechers. Cioè una rete sana non deve aver paura degli scorconi che si attaccano alla rete. Allora, la cosa bella è che il software libero che ho usato anche Marco nel suo talk, che si chiama OpenWRT, è una versione di Linux sviluppata per router, ha una compatibilità, una lista di device compatibili enorme, quasi qualsiasi cosa che puoi comprare in questo momento sul mercato che fa routing ha la possibilità di far girare OpenWRT. E quindi l'idea è che tu hai un computer, una macchina Linux vera nel router. Una soluzione possibile è far girare tutto quello che ti serve già nel router, quindi non aver bisogno del computer, cioè da casa ti arriva sul tetto l'alimentazione e il cavo di rete praticamente che porta dentro anche la corrente, su questa cosa qui che sa fare tutto, cioè tutta l'intelligenza per dialogare con la rete, condividere la rete con i client, capire la struttura della rete, eccetera, eccetera. Ci sono soluzioni alternative, cioè posso anche mettere delle antenne, sempre degli apparati così, agnostici sul tetto rispetto al traffico, che fanno semplicemente da gateway tra un layer e l'altro, cioè tra un MIDI e l'altro, e poi lavorare su queste informazioni giù a terra per riportarle su. E fa parte del bello di avere una tecnologia aperta, cioè ci si può inventare qualsiasi ricetta su questa cosa qui. No, ma magna, sì. C'è Ravi, l'indiano, che c'è un sacco di roba veg buonissima pure qua su via Fioravanti. C'è la pizzeria nella rotonda andando verso est. C'è il greco nella strada parallela a via Fioravanti. Se siete disperati ci organizziamo assieme. C'è il bar aperto e vi ricordo che bere qui dentro aiuta anche lo spazio a vivere. E ci diamo un'ora, perché siamo dei professionisti e sta andando tutto molto bene. Alle 10 si ricomincia a parlare, quindi abbiamo 50 minuti comodissimi anche per gente che ha viaggiato.